americana. Mi servirebbe il testo proprio su file, per pubblicarlo insieme alle fotografie di stasera, su quattro persone, pubblicando quel testo.
Grazie Fede, ciao.
Proseguiamo con il primo punto all'ordine del giorno, che è la lettura e l'approvazione dei verbali della seduta del 22/11/2018. Chiedo ai consiglieri se ci sono richieste di intervento, se no passiamo direttamente all'approvazione. Punto 1, lettura ed approvazione verbale della seduta del 22/11/2018. Favorevoli? All'unanimità. Controprova? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Punto 2 all'ordine del giorno. Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie posseduta dal Comune di Quattro Castella in ottemperanza all'articolo 20 del decreto legislativo numero 175 del 2016. Approvazione. La parola al sindaco Tagliavini.
Frate, non vi taglierò ulteriormente per un atto che tanti anni che vediamo, nei contenuti non è cambiato granché negli ultimi anni. Noi andiamo ad individuare quali sono le società, le partecipazioni societarie costituite dal Comune di Quattro Castella e le loro situazione, anche la loro relazione rispetto alle prospettive di attività delle società, il valore e quant'altro. Ve le leggo, sono IREN SPA, una partecipazione 0,2422% per un valore al 31/12/2017 di 3.887.153 euro. Agac Infrastrutture SPA per una percentuale dell'1,7267% per un controvalore di 2.186.346 euro. L'Epida SPA con una partecipazione dello 0,0015% e un valore di 1.111 euro. Agenzia Locale per la Mobilità di Trasporto Pubblico Locale con una partecipazione dello 0,71% e un valore della partecipazione di 25.695 euro. La Matilde di Canossa SRL in liquidazione. Avevamo il 14,97% e un valore di 7.400 euro della partecipazione. La Montefalcone SRL, procedura di fallimento in corso, la nostra percentuale di 5,83%. Per tre società, IREN SPA, Agenzia Locale per la Mobilità SRL e l'Epida SPA, si tratta di un mantenimento senza interventi previsti dal punto di vista societario nel 2019, per Agac Infrastrutture un mantenimento con alcune azioni di ristrutturazione. Per quanto riguarda Piacenza Infrastruttura è in corso, lo sapete, in corso il tentativo, non a caso uso questa parola, di alienazione a titolo o di cessione a titolo oneroso della partecipazione, sapendo però bene che non è una società quotata che abbia un mercato, perché è la società che di fatto possiede le reti come la nostra Agac Infrastrutture per Piacenza, però di cui siamo diventati proprietari quando si fu passaggio da Agac agli sviluppi successivi della società. Quindi ci troviamo proprietari di questa partecipazione, abbiamo dato mandato al Comune di Reggio Emilia per tentare l'alienazione, non c'è un mercato su cui collocare delle azioni e l'unico soggetto che potrebbe essere interessato all'acquisto è il Comune o la provincia di Piacenza, il Comune di Piacenza addirittura, neanche la provincia. E cessione invece per liquidazione oppure procedura fallimentare, Matilde di Canossa SRL e Montefalcone SRL.
Grazie al sindaco Tagliavini. Chiedo se ci sono richieste di intervento da parte dei consiglieri, se no passiamo alla votazione. Non mi sembra. Consigliere Giarelli?
Ma soltanto una richiesta di chiarimenti sulle due cessioni per liquidazione della Matilde di Canossa e della Montefalcone. Punto erano queste, se c'erano particolari problemi, anche perché soprattutto per Montefalcone ci sia stato un investimento significativo che poi
sì. Non so se ci sono altre domande, le mettiamo insieme, altrimenti procedo con le risposte.
Altre richieste? Non sembra.
Allora, sulla Matilde SRL, la procedura di liquidazione è ormai completata, penso che questa sarà l'ultima volta che entrerà nei nostri atti, perché in una precedente variazione di bilancio la liquidità è stata già riassegnata al comune, abbiamo fatto una variazione dove l'ha messa in entrata, se non ricordo sono 6.000 euro, 4-6.000 euro, e che erano le disponibilità liquide che aveva la Matilde SRL. Poi la Matilde SRL ci ha ceduto un credito che lei ha verso la Montefalcone SRL. È una cessione di credito, è un credito che noi abbiamo messo interamente a fondo rischi, no? Perché ovviamente dipende da quello che verrà introitato nella procedura fallimentare che ha coinvolto la Montefalcone. La Montefalcone è in procedura fallimentare, c'è un curatore fallimentare, e la parte sostanziale della società è che la società ha un immobile e un mutuo, ok? Priorità dal ricavato dell'immobile ce l'ha la banca, che aveva prestato i soldi per acquistare l'immobile. L'immobile ha un valore molto elevato, era a valore di libro molto elevato rispetto al mercato di oggi, non rispetto a quando era stato fatto. E ora il liquidatore sta cercando di trovare un compratore prima di andare all'asta, perché con l'asta ovviamente il prezzo molto dipende anche dalla banca, che alla fine è quella che ha prestato i soldi per acquisirlo, quindi il tentativo è di cercare un compratore per cercare di avere un valore maggiore possibile dall'alienazione dell'immobile. Se questo non avverrà, immagino che il liquidatore procederà poi con le aste conseguenti e quindi la riduzione progressiva del valore fino a che non si troverà un compratore. Noi siamo dentro quella procedura con una percentuale 14%, non siamo i primi ad avere il ristoro del nostro valore societario e anche del credito che ci ha ceduto la SRL. Se però venisse venduto ad un prezzo adeguato, visto che il mutuo non copriva interamente il valore dell'immobile, no? Era più basso del valore dell'immobile, potremmo essere chiamati a ritornare di una parte degli investimenti che a suo tempo il comune di Quattrocastella fece, che erano 200 milioni di vecchie lire che vennero investite, la maggior parte del lavoro la fece la provincia, il comune di San Polo, che aveva il doppio del nostro importo, e quindi questo è quanto. Difficilmente noi comunque, è inutile dire che è difficile ipotizzare oggi che noi si possa ritornare a incassare la cifra che anni fa era stata investita, no? Però fino a prova contraria la spereremo.
Grazie, se non ci sono altre richieste passiamo alla votazione. Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Quattrocastella in ottemperanza all'articolo 20 del decreto legislativo numero 175 del 2016. Approvazione. Favorevoli? Approvato all'unanimità. Contro approva? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Immediata esecutività. Favorevoli? Medesimo esito della votazione. Terzo punto all'ordine del giorno. Approvazione convenzione di collaborazione con le farmacie comunali di Reggio Emilia per la gestione della farmacia comunale di Puglianello per il periodo 2018-2022.
La parola, per farmi riposare la gola, lo chiederei al dottor Iori di illustrare il contenuto. Perfetto. Visto che non è una novità, ci sono alcune condizioni migliorative rispetto alla gestione con FCR, i risultati anche finanziari della nostra farmacia sono positivi, no? Magari vi potrà dare qualche dato nel rapporto tra fatturato e utile anteimposta, insomma è una cifra davvero che forse nessuna ditta privata potrebbe portare. Quindi il funzionamento e la gestione è a mio avviso molto buona. Con FCR abbiamo ottenuto qualche miglioramento, adesso Iori vi illustra, e per noi è importante questa relazione, perché l'incombenza dal punto di vista finanziario, dal punto di vista dell'acquisto farmaci, dell'assunzione del personale, tutta una serie di incombenze sarebbero troppo gravose se le gestissimo in house e non avremmo neanche il know-how per poterlo fare con la professionalità che invece lo fa FCR per conto, la gestione per conto terzi. Vai tu Andrea Ioni sui contenuti.
Allora, di fatto si tratta poco più di un rinnovo di un rapporto che sta andando avanti dalla metà degli anni Ottanta, cioè da quando è aperta la nostra farmacia comunale. Noi abbiamo personale nostro all'interno, attualmente due persone a tempo pieno e indeterminato, 36 ore, e due persone a tempo determinato e parziale, 24 ore. Questo ci ha permesso nel tempo, con questi due part-time, di gestire meglio la flessibilità oraria e quindi riuscire a tenere aperto la farmacia sempre. Noi non chiudiamo mai, neanche per periodi di ferie, e questo ci aiuta molto, e aiuta molto i cittadini che sanno che hanno sempre un punto di riferimento nella farmacia di Puglianello. Dicevo, questo qua ci ha aiutato come flessibilità, perché potendo gestire queste due persone a 24 ore in alcuni periodi dell'anno a tempo pieno, 36, e in altri a tempo ridotto, ci consente di riuscire ad avere sempre almeno due persone presenti in farmacia, che è il minimo indispensabile per riuscire a gestire una farmacia come la nostra, che fa un utile anno di oltre 220 mila euro. La convenzione con FCR serve per gestire le parti amministrative e di ordini, perché il know-how che ha FCR e il magazzino che ha FCR ci permette di avere dei notevoli risparmi sia nei tempi di acquisizione dei medicinali sia sui prezzi che riusciamo a spuntare su questi medicinali. Tenete presente fra l'altro che dal prossimo anno, a seguito delle direttive europee, anche i gruppi internazionali potranno acquisire in Italia le farmacie, e molti si stanno già muovendo, tant'è che FCR sta studiando al suo interno e probabilmente lo proporrà anche ai comuni che aderiscono nelle cosiddette gestioni per conto, una sinergia molto più forte per riuscire a muoversi ancor più in modo omogeneo sul mercato e riuscire a competere con gruppi che stanno arrivando in Italia e fanno offerte faraoniche alle varie farmacie per poter inglobarle in un'unica holding. La base di questa convenzione è la stessa, ripeto, dalla metà degli anni Ottanta. Abbiamo ottenuto, comunque concordato, alcuni miglioramenti che ho indicato espressamente in delibera perché volevo che fossero già chiari da subito ai consiglieri. L'articolo 1 abbiamo inserito alcune indicazioni che ci permettono appunto di migliorare il coordinamento che FCR fa sulle proprie farmacie, nella nostra farmacia, rispetto alle farmacie in gestione diretta. Quindi tutto ciò che potremo trovare nelle farmacie in gestione diretta di FCR, quindi con le stesse condizioni economiche, con le stesse condizioni di operatività, le potremo trovare anche nella nostra farmacia comunale. La possibilità da parte di FCR, come sapete, è molto grossa e quindi dispone di ingenti risorse, di anticipare anche per conto del comune alcuni investimenti. Questo ci potrebbe servire quando dobbiamo fare degli investimenti anche all'ultimo minuto, che come voi sapete i comuni hanno dei tempi e delle dinamiche per fare queste spese molto più lunghe, con FCR loro possono farcela e contabilizzare queste spese nella gestione economica della farmacia. Dal punto di vista economico abbiamo ottenuto le condizioni decisamente migliorative, che sono indicate tutto l'articolo 6. Lo sconto che FCR fa sui medicinali che acquistiamo dal magazzino FCR passa dal 30,35% al 31,2% per quello che riguarda le specialità medicinali. Per invece i farmaci generici passa dal 36% al 38,4%. Lo stesso vale poi per le specialità medicinali e per quelle come si chiamano? Non mi viene in mente proprio. OTC, che passa dal 5, scusate, che hanno un ricarico, qui è il contrario, qui, là c'era uno sconto, qua invece c'è un ricarico che passa dall'8 al 5%, quindi un minore ricarico da parte di FCR. Inoltre, e questo ci aiuta molto, prima tutto ciò che non era possibile trovare da FCR dovevamo farlo noi internamente. Chiaramente capite che due persone che debbono servire i clienti e anche fare queste tipologie di ordini con tutte le procedure che hanno i comuni era molto complicato. FCR fa già al suo interno queste procedure che vanno ad acquisire prodotti farmaceutici e non da magazzini, quando non sono in dotazione ai magazzini di FCR, si propone di poter fare 60 ordini all'anno, e 60-30% sono moltissime perché sono poche le cose che non sono rintracciabili nei magazzini FCR, fino a 60 ordini all'anno ad un prezzo di 600 euro, quindi praticamente 10 euro ad ordine, veramente poco. L'ultima novità, due per la verità: una, la possibilità di anticipazione finanziaria, è stata inserita, anche se poi parlando con ragionieri ci dice noi non ne abbiamo, al momento non abbiamo mai avuto bisogno, nel senso che la farmacia ha già una sua liquidità, quindi non ne avremo bisogno, però c'è anche questa possibilità. E per quello che riguarda il costo, diciamo, di tutto questo servizio che ci dà FCR, è sostanzialmente rimasto invariato rispetto alla convenzione precedente. Nel 2017 abbiamo pagato 9.067 euro, dal 2018 ci propongono 9.100 euro con l'aggiornamento Istat annuale nel termine del 75% dell'indice dei prezzi del consumo. Riteniamo quindi che sia assolutamente un'operazione interessante, perché i risultati che questa collaborazione con FCR stanno dando nella nostra farmacia sono sotto gli occhi di tutti. Avete nella delibera l'andamento dell'utile, ecco, tenete presente che questo andamento lo vedete in calo, ma non è una questione legata ad una cattiva gestione, è l'andamento generale del settore farmaceutico in Italia, c'è un minor consumo di farmaci. L'ultima relazione che ci dà FCR è che la nostra farmacia avrebbe bisogno, ma purtroppo gli spazi sono quelli che sono, di sviluppare il non farmaco, quindi tutto ciò che è fuori dal medicinale vero e proprio, sulle quali abbiamo pochissimo ricavo, lo vedete qua, 2017 1.154.000 ricavi da vendita di farmaci, altri ricavi 8.532 euro, quindi aumentare questa cifra sarebbe veramente ridicole, ma ci sono dei problemi, uno di spazi, due anche di risorse di personale. Se noi aumentassimo questi spazi, poi dovremmo avere anche il personale per poterli gestire, e oggi come oggi sapete che il personale degli enti locali è bloccato, non si può assumere di più, però insomma, se avessimo gli spazi forse qualche cosa in più riusciremmo a farli. Basta, la convenzione è questa, quindi direi che il nostro suggerimento da parte tecnica è che sia un buon lavoro svolto fino adesso, che meriti di andare avanti in attesa di vedere se ci proporranno qualcosa di migliore ancora per poter affrontare un mercato che con l'entrata dei gruppi internazionali sicuramente cambierà.
Grazie. Poi chiedo se ci sono richieste di intervento, chiarimento da parte dei consiglieri. Non mi sembra, quindi a questo punto, se non ci sono richieste, passiamo alla votazione. Punto 3 all'ordine del giorno: approvazione convenzione di collaborazione con le farmacie comunali di Reggio Emilia per la gestione della farmacia comunale di Puglianello per il periodo 2018-2022. Favorevoli? Approvato all'unanimità, controprova, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Immediata esecutività, favorevoli? Medesimo esito, approvata all'unanimità. Punto 4 all'ordine del giorno. Riconoscimento debito fuori bilancio per collassamento muro di tamponamento della volta del ponte su Rio Monticelli, via Risorgimento, località Monticelli.
Non c'è più la Cinzia? Non so se non c'è più.
Luca, vedi che partene tu?
No. Provi ad accendere allora, per favore.
Io c'è il fuoco in me.
Sì, ho fatto delle immagini del prima e dopo l'intervento.
Allora lascio.
Allora mi date l'atto, grazie. Qua?
Già.
Ok, grazie. Allora, consiglieri, vi farò vedere le immagini di un problema che si è creato. Era il 12 di dicembre in via Risorgimento nei pressi di Monticelli.
12 di dicembre?
12 novembre.
Novembre. Che 12-12?
Novembre. No, 12-12 hanno finito di fare i lavori.
Ah.
È stato il 28 novembre.
28 novembre, eccola qua. Okay. Il 28 novembre, il 12-12 hanno finito i lavori. Il 28 di novembre abbiamo dovuto fare un intervento. Ecco lì, metto magari il schermo intero, se riesci. Si presentava in quel modo, quindi molto subito alla cosa, no? Un piccolo foro che ci è stato segnalato da dei cittadini che l'avevano visto, siamo intervenuti prima transennandolo, vedete qui un po' avvicinandosi con la macchina fotografica, quello che si vedeva subito che era profondo, vai pure avanti. E quando siamo andati a vedere cos'era successo sotto, anche a vedere un po' com'era la situazione sotto, lì c'è una situazione molto particolare di un ponticello a volta sotto il quale scorre il rio Monticelli, e che è stato negli anni precedenti intubato sotto il volto, cioè passava un tubo sotto il volto, quindi che ne limitava anche le capacità idrauliche. E nel frattempo, dopo lo vedrete dopo, una è quella, però è quella lì, è l'immagine credo di una fognatura, se non ricordo male,
quella lì,
sì, quella lì, di una fognatura. Poi c'erano altri tubi di fognatura che passavano in quel punto. Il terreno è franato, cioè quel buco che vedevate sotto in realtà era molto più largo, è franato, è chiuso praticamente tutto il materiale, è caduto sul tubo che c'era sotto, lo ha sfondato facendolo crepare, e quindi a quel punto andava tolto, perché una volta richiuso, altrimenti se poi lo avesse acceduto sarebbe stato un grosso problema. Lo vedete meglio anche nelle immagini successive, vai un po' avanti. Ecco, vedete quanto era stato ostruito il tubo, no? Quindi era una situazione di assoluta emergenza, perché se nel giro di due giorni o tre giorni fosse venuto a piovere molto, lì non passava praticamente più nulla. Quindi abbiamo dovuto fare la procedura di somma urgenza, e abbiamo chiamato la ditta che con i mezzi ha incominciato a rimuovere tutta la terra, vai pure avanti. Ecco, vedete com'era ridotta la capacità idraulica. Ecco, qui invece già come durante i lavori, come hanno liberato, no, l'imbocco. Vai, e poi dopo non si è ovviamente lì sei proprio sulla strada, no? Quindi si è deciso di prolungare, no? Come era fatto prima, però anziché con un tubo più piccolo, con una sezione molto più grande, con degli scatolari molto più grandi, in modo da avere che l'acqua non viene intubata proprio sotto la strada, dove ci puoi avere un fenomeno di sbattimento, di erosione, che poi, ma viene allontanato il punto di intubazione e a di circa una quindicina di metri a nord e una quindicina di metri a sud, vedete? Quindi sono stati messi questi scatolari molto più grandi del... che hanno praticamente la portata del volto, no? Molto più grande di quello che c'era prima. Vai pure avanti. Sono stati rifatti tutti gli allacci delle fognature, sostituendo i tubi delle fognature che erano anch'essi crepati a causa del collasso del terreno con i pozzetti. E così è come si presenta adesso con la neve, però adesso l'imbocco, vedete, è libero e molto più ampio. Era rispetto a quello che abbiamo visto quando nella prima immagine, anche noi pensavamo di spendere un po' meno di questo intervento, e invece è costato 22.400 euro, e quindi abbiamo dovuto fare una procedura d'urgenza, no, di riconoscimento di debito fuori bilancio e immediata copertura con avanzo, credo, dell'importo. Onorevole, sì. Le cose dette sul detto, fuori bilancio, dello stesso articolo, ok. No, beh, i soldi c'erano in realtà.
Spostamento altri capitoli.
È stato, non abbiamo usato avanzo, abbiamo spostato soldi da un altro capitolo. Diciamo che questa procedura è necessaria perché praticamente non c'è stato neanche il tempo di fare gli atti, esatto, o gli spostamenti dai capitoli. Ci abbiamo dovuto chiamare immediatamente la ditta e quindi far iniziare i lavori attraverso un verbale di somma urgenza, prima ancora di avere fatto gli stanziamenti. Quindi questo è quello che prevede la procedura, poi di passare, solo il Consiglio Comunale lo può fare, quindi una volta fatto e messo a riparo la somma urgenza dobbiamo venire in Consiglio Comunale a riconoscere questo stanziamento che viene spostato da altri capitoli.
Grazie. Al Sindaco chiedo se ci sono richieste di intervento, di...
Chiaramente se non fossimo intervenuti l'acqua avrebbe non solo eroso, non solo avrebbe fatto uno sbarramento, ma avrebbe molto probabilmente invaso la strada, e quindi sarebbe venuta giù la strada prima o poi, secondo me anche prima che poi.
Solo una curiosità, in che periodo era stato fatto quell'intubamento lì sotto il ponte?
Io non te lo so dire, non te lo so dire, non da quando io sono sindaco sicuramente.
No, sicuro. Io non me lo ricordo.
Però se mi dai tempo domani di raccogliere questo dato, te lo faccio comunicare. Non lo
so. Grazie.
C'era Ivo. C'era Ivo come sindaco. Quindi...
Ma all'inizio o alla fine? Perché Ivo ne stede sdotati.
There's no. Era Juvec durante.
È venuto dentro un ragazzo nel via Vecchi con un cappello.
E questa viene
in pensione, se era ancora lì.
Bene. Te lo saprò dire domani, dai. Grazie.
E se non c'era la Bassanini era quella qui. Lo leggevamo oltrato.
Come cinese là.
Sì. Come cinese.
Se non ci sono altre domande o altre richieste, direi che passiamo alla votazione. Mi sembra di no. Allora, punto 4 all'ordine del giorno. Scusate. Riconoscimento a debito fuori bilancio per collassamento muro di tamponamento della volta del ponte su via Monticelli, via Risorgimento, località Monticelli. Favorevoli? Approvato all'unanimità, controprova, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Immediata esecutività? Favorevoli? Approvato all'unanimità con medesimo esito. Punto 5 all'ordine del giorno, mozione presentata dal consigliere Greta Fontanini, gruppo Cattocastella Democratica, contro l'approvazione del DDL Pillon 735, norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità. La parola al consigliere Fontanini.
Buonasera. L'oggetto di questa mozione è il disegno di legge parliamo quindi di cause di separazioni e affidi di minori soprattutto. E ha fatto tanto scalpore questo disegno di legge e già da un paio di mesi se ne parla, in particolare perché è peggiorativo rispetto ad alcuni aspetti, in particolare rispetto all'affidamento dei figli minori, nel caso ce ne siano nelle sentenze di separazione. Questo disegno di legge prevede praticamente che i figli minori passino del tempo paritetico con entrambi i genitori. E io ho fatto una ricerca abbastanza approfondita, un po' anche perché di minori in difficoltà ne vedo tanti nel mio lavoro, e la cosa curiosa è che a settembre 2018 l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, quindi parliamo di un organismo statale, ministeriale, ha emanato una carta dei diritti, di 10 diritti dei figli nelle separazioni dei genitori. E il disegno di legge in alcune parti contrasta con questa carta dei diritti. E quindi i ragazzi, secondo il disegno di legge, dovrebbero avere un doppio domicilio, doppie comunicazioni da parte delle scuole che vengono indirizzate a entrambi i genitori. E non solo, viene introdotto l'obbligo di mediazione familiare. Attualmente la mediazione familiare è un percorso facoltativo e gratuito, e il disegno di legge la prevede obbligatoria e a pagamento. E in Emilia-Romagna viene garantita gratuitamente da tutti i centri per le famiglie, e a Reggio Emilia, oltre a essere gratuita e garantita da parte dei centri per le famiglie, è stato firmato nel 2015 un protocollo d'intesa, un progetto pilota, che all'epoca è stato il primo in tutta Italia, che ha coinvolto il Tribunale di Reggio, l'Associazione degli Avvocati, le USL, il Comune di Reggio e le Unioni dei Comuni della Provincia. È stato sottoscritto anche dalla nostra Unione. E l'intento di questo protocollo d'intesa era quello di mettere in rete tutte le forze possibili all'interno delle cause di separazione che coinvolgevano dei bambini. E appunto anche il nostro territorio partecipa, ha firmato questo protocollo e attualmente è impegnato con circa 50 sentenze di separazioni che coinvolgono minori. In generale i casi in carico al servizio sociale sono 200, però i casi specifici di separazione separazione sono 50, sono tantissimi. E questo disegno di legge corre il rischio di rallentare o inibire le cause di separazione, perché rende il meccanismo molto più complicato e oneroso, quindi difficile da accedere, insomma, più difficile da accedere. E l'intento di questa mozione è innanzitutto prendere una posizione. Ma si sente? L'intento è prendere una posizione, sensibilizzare i consiglieri, ma non solo, anche la cittadinanza, e chiedere al Consiglio Comunale che si faccia promotore nelle sedi opportune, non solo politiche, contrastare anche questo disegno di legge. Ci sono state tantissime iniziative da parte di tantissime associazioni a tutela di minori e donne vittime di violenza, e questo ordine del giorno è stato già approvato anche in tanti consigli comunali, in alcuni dei quali le forze di Lega e 5 Stelle sono usciti prima di votare, prima che venisse la votazione, e questo insomma è l'intento di questa mozione.
Grazie al consigliere Fontanini. Chiedo se ci sono da parte degli altri consiglieri delle richieste di intervento. Consigliere Ciarelli.
Mi complimento con il consigliere Fontanini per la mozione, che mi sembra molto ben argomentata, i cui motivazioni e contenuti condivido pienamente, quindi non ci voto a favore.
Grazie consigliere Ciarelli, ha chiesto la parola il vice sindaco.
Buonasera a tutti, grazie al consigliere Fontanini per aver portato in questo consesso da questa discussione relativa a questo disegno di legge. È un tema molto, molto importante. Io ho avuto possibilità di leggere qualche commento sui quotidiani e me ne sono fatto un'idea assolutamente non buona disegno di legge. Calandolo sulla nostra realtà, come dicevi giustamente, anche io ho questi dati, sulle 50 separazioni conflittuali e appunto ho fatto un approfondimento con i servizi, il numero purtroppo è in aumento, quindi è un dato che oltre ad essere, come posso dire, che riguarda quotidianamente la nostra realtà, è anche in aumento. E parla di due punti, in particolare quelli che citavi, no? Che sono i tempi paritetici, per esempio, di permanenza nella famiglia, nella casa, diciamo così, della mamma e del papà. E 10 casi in particolare che sono seguiti dai nostri servizi riguardano dei minori in cui ci sono proprio delle difficoltà relazionali, in particolare con il padre. Quindi qui si mette davanti in maniera ideologica una condivisione delle responsabilità genitoriali, ma il tema vero è che non si considera quali sono in realtà la realtà dei fatti, perché la condivisione, se da un punto di vista, come posso dire, di principio è qualcosa a cui si deve tendere, è altrettanto vero che nella stragrande maggioranza dei casi purtroppo c'è una difficoltà relazionale. Addirittura ci sono, nella maggior parte di questi 10 casi, ci sono incontri tutelati, protetti, no? Perché o perché i genitori non hanno assolto, diciamo così, la loro funzione genitoriale, perché non sono stati in grado, perché addirittura hanno avuto espressioni di violenze piuttosto che maltrattamenti di altro tipo all'interno della famiglia, per cui mi sembra veramente una posizione ideologica. E l'altro punto su cui vorrei portare la vostra attenzione è il discorso della soppressione dell'assegno di mantenimento, perché anche in questo caso si va a penalizzare la parte più debole della famiglia, no? Che la famiglia si è sciolta, la parte più debole, molto nella maggior parte dei casi la donna, viene penalizzata ulteriormente anche con questo provvedimento. Qui credo veramente che ha fatto molto bene a portarlo all'attenzione e che vada appunto a promosso. Grazie.
Grazie al vice sindaco, passo la parola al consigliere Bertani.
Don Milani ha una, diceva una frase bellissima, no? Non vi è nulla di più ingiusto che fare parti uguali fra diseguali, cioè non sempre l'eguaglianza significa equità, no? E ringrazio il consigliere Fontenelle che ha posto questo tema che tocca la carne viva delle separazioni conflittuali con figli minori, quindi parliamo della vita vera delle persone, del dolore delle persone e dell'interesse di minori. E, a me sembra che questo sia il fulgido esempio di quando l'ideologia, perché dietro questo DDL c'è un'ideologia, entra a piedi pari dentro delicati meccanismi ed equilibri sociali. Qua c'è un'ideologia evidente, cioè qua l'ideologia è quella per il quale si vuole ripristinare un'eguaglianza ingiusta, ok, di diritti fra la componente maschile e quella femminile, che nel concreto va a danno dell'interesse del minore. Non perché il papà sia meno capace della mamma, ma perché di fatto in contesti di separazioni conflittuali le conosciamo sia nella nostra vita personale che attraverso i servizi, l'abolizione dell'assegno di mantenimento è un disastro. Già abbiamo grosse problematiche nell'insolvenza di molti padri, no? Che non rispondono al loro dovere nei confronti dei figli dando l'assegno alle mogli per il loro mantenimento. Ma diciamo, superando questa cosa e affermando il principio della compartecipazione paritetica, che tra l'altro nell'operatività quotidiana diventa una cosa complicata, perché significa che ogni volta che sostiene una spesa, questa spesa qualcuno dei due anticipi i soldi e poi dopo li va a chiedere all'altro. Immaginate, no, in un contesto conflittuale quanto sia complessa. Quindi qua c'è un'ideologia diciamo così, della famiglia, delle relazioni, del trattamento dei minori che noi non condividiamo. Per noi il faro resta l'interesse dei minori, che prevalica l'interesse dei singoli genitori in questi casi. Io penso che sarebbe stato intelligente e delicato quando da parte del corpo politico, quando delibera in queste materie così delicate, affidarsi alla consulenza, al consiglio, alle indicazioni dei professionisti che ci lavorano, perché chi meglio dei giuristi, chi meglio di chi si occupa degli psicologi, di chi si occupa di queste questioni quotidianamente può dare consigli. Io penso che il senatore Pillon, che non è, diciamo così, nuovo, ha delle uscite molto particolari, no? Ha delle visioni molto ideologiche, abbia voluto fare una forzatura. Questo DDL va fermato nell'interesse dei minori. Grazie.
Grazie consigliere Bertani. Chiedo se ci sono, scusa, il microfono, se ci sono altre richieste. Non mi sembra, quindi direi che passiamo alla votazione. Mozione presentata dal consigliere Greta Fontanelli, gruppo 4 Castella Democratica, contro l'approvazione del DDL Pillon 735, norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità. Favorevoli? 4 Castella Democratica e Sinistra Unita 4 Castella Bene Comune. Contrari? Nessuno. Astenuti? Lista Civica 4 Castella. Abbiamo esaurito i punti all'ordine del giorno di questo che è l'ultimo consiglio del 2018. Il sindaco ha delle comunicazioni,
sì,
al di là del consiglio
magari
prossimo.
Il calendario del consiglio prossimo.
Esatto, questo. Allora, il prossimo consiglio sarà il 17 gennaio, giovedì 17 gennaio, capogruppo di 10, già concordata. Quindi,
scusi Presidente, una notizia di oggi in giunta, abbiamo fatto un po' di programmazione, vi chiederemo uno sforzo particolare giovedì 10, noi finiremo la giunta, quindi anche per noi sarà un grosso impegno, però ci sarà prima la capigruppo,
esatto,
poi la commissione affari, la commissione
ambiente territorio,
prima la commissione ambiente e territorio, poi la commissione capigruppo e poi la commissione affari generali.
19, 19.30
e 20. è un impegno, abbiamo deciso di concentrarlo perché così non vi impegniamo troppe serate di quella settimana e in una serata facciamo tutto.
Basta, basta, ci vinca la Juve sempre di completo, fa quello che vuole.
Con giovedì lì la Juve?
No, però in generale.